Belle voci.
Pensate, l'oro di cui è fatta la vostra fede nuziale o un qualsiasi anello che portate al polso potrebbe essere stata creata da un'esplosione cosmica avvenuta 5 miliardi di anni fa. Per capire il perché di questa affermazione dobbiamo fare un passo indietro. Le onde gravitazionali prodotte dalla fusione dei buchi neri possono comprimere e dilatare la trama dello spazio-tempo cosmico dentro cui siamo immersi, e questo lo aveva già teorizzato molti anni fa Albert Einstein. Oggi, grazie al progresso della ricerca scientifica, siamo in grado di misurare questa impercettibile compressione e dilatazione che viaggia nel cosmo fino a noi alla velocità della luce per miliardi di anni. La misurazione delle onde gravitazionali è valsa quest'anno il premio Nobel per la fisica a tre scienziati dello strumento LIGO negli Stati Uniti, che assieme allo strumento Virgo in Italia ha registrato questo incredibile fenomeno. Due settimane dopo il Nobel per la fisica a Wyss, Barish e Thorne, ecco l'altra grande notizia. Non soltanto possiamo misurare le onde gravitazionali, ma per la prima volta siamo anche riusciti a vedere, tra virgolette, un fenomeno cosmico che le genera, grazie all'esplosione di luce dopo lo scontro di due stelle molto massicce, due stelle di neutroni. Ed ecco da dove nasce quell'oro che è anche alla base degli anelli che portiamo oggi. Bentrovati dunque da Nicola Colotti al microfono, Sara Tognola in regia con l'assistenza tecnica di Mario Krag. Perché questa osservazione annunciata lo scorso 16 ottobre e che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti è ritenuta così importante per la conoscenza e la comprensione del nostro universo? Perché alcuni scienziati hanno dichiarato che da oggi lo studio e l'osservazione del cosmo non saranno più gli stessi? Cerchiamo di capirlo grazie ai nostri interlocutori di questa mattina. Saluto qui in studio con me Nicola Creton, che è docente di fisica al liceo e membro del comitato di divulgazione di ESO, che è l'osservatorio europeo nel sud. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto anche Bruno Storni, che è docente alla SUPSIO, al Politecnico di Losanna, si occupa di microcalcolatori, ma si occupa anche di spazio e di tecnologia spaziale. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno.
E saluto con noi, collegato con noi da Londra, Roberto Trotta, professore assistente di astrofisica all'Imperial College di Londra, ricercatore e divulgatore in cosmologia. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Vorrei cominciare facendo questa domanda iniziale a tutti e tre, magari cominciando proprio da Roberto Trotta. Perché questa scoperta, questa osservazione di un'esplosione cosmica così lontana da noi, 130 milioni di anni luce, potrebbe davvero cambiare la nostra concezione e la nostra capacità di capire l'universo? Rispondiamo brevemente, dopo affronteremo i vari ambiti di questa scoperta, ma così per cominciare, che cos'è che ha colpito maggiormente voi astrofisici?
Probabilmente il fatto che si tratta di una nuova finestra osservativa sull'universo. In particolare siamo ora in grado di osservare l'universo, diciamo, con occhi nuovi, occhi che vedono non solo la luce emessa dai vari fenomeni astrofisici, ma anche queste onde gravitazionali che ci danno dell'informazione nuova, interessantissima, e che non era possibile ottenere prima. E quindi veramente abbiamo una nuova frontiera di esplorazione dell'universo che ci permette di vedere delle cose che prima erano totalmente invisibili, inaccessibili, di capire dei fenomeni ad altissime energie come queste fusioni di buchi neri, fusioni di stelle di neutroni, ma anche di misurare le distanze nel cosmo e nell'universo in una maniera totalmente nuova, che fino ad ora non c'era possibile fare, e questo ci permette di scoprire dei fenomeni fisici sia a livello degli oggetti che osserviamo, come i buchi neri, le stelle di neutroni, ma anche a livello dell'universo stesso. Quindi veramente si tratta di una scoperta fondamentale che ci apre un intero panorama nuovo sul cosmo fino ad ora inaccessibile.
Nicola Creton, professore di fisica al liceo, magari facciamo un po' di pedagogia e di insegnamento, insomma, radiofonico. Che cos'è un'onda gravitazionale?
Allora, in poche parole è una vibrazione dello spazio-tempo che si propaga nell'universo e che ha come origine un fenomeno gravitazionale molto intenso. Quindi parliamo di buchi neri o di stelle di neutroni che entrano in collisione, quindi creano questa oscillazione che ha la sua origine da qualche parte nell'universo, che si propaga un po' come un'onda sull'acqua, si propaga sulla superficie dell'acqua e arriva alla riva. Noi siamo sulla riva e riceviamo quest'onda, la misuriamo e possiamo capire le proprietà dell'oggetto che ha dato origine all'onda, nel caso specifico la collisione di due stelle di neutroni.
Nell'idea di Albert Einstein, che univa appunto le tre dimensioni fisiche più il tempo, questa vibrazione che si propaga nell'universo, io ho detto onde gravitazionali che viaggiano addirittura per miliardi di anni, quando arrivano ci attraversano e modificano anche noi, cioè non è un'onda che noi vediamo sulla riva del fiume, noi siamo dentro quell'onda.
Assolutamente, noi siamo attraversati da quest'onda, il nostro corpo stesso subisce questa modifica perché siamo parte dello spazio, però l'intensità e la distanza di cui parliamo è estremamente piccola, quindi non ha conseguenze sulla nostra vita.
Non è che ci dilatiamo e ci comprimiamo, diciamo, in maniera visibile, perché siamo nell'ordine del miliardesimo di metro.
Esatto, di una distanza molto più piccola di un atomo, quindi non notiamo niente di particolare. Tra l'altro è stato il motivo per cui è così difficile misurarle.
E qui appunto volevo sentire invece Bruno Storni, appunto. Uno degli aspetti interessanti di queste ricerche, ma dopo entreremo nel dettaglio nella differenza tra i due fenomeni che sono stati misurati, cioè le onde gravitazionali prodotte da buchi neri e le onde gravitazionali invece prodotte da questa esplosione molto luminosa che è stata osservata anche dagli osservatori astronomici, quindi una luce visibile. Ecco, però il fatto di riuscire a misurare queste entità così piccole mette in risalto quanto raffinata è la tecnologia per misurarle. E qui mi riferisco ovviamente ai due strumenti principali, LIGO e VIRGO.
Sì, LIGO e VIRGO sono due strumenti che sono stati realizzati sul suolo terrestre. Ne hanno addirittura... LIGO è stato realizzato in due posti diversi, anche negli Stati Uniti, proprio per evitare che magari ci sia una perturbazione locale che faccia scattare la misurazione. Ma quello che è interessante questa volta è che parallelamente all'onda gravitazionale si è registrato un fiotto di raggi gamma, e per questo abbiamo in orbita da una quindicina d'anni due strumenti europei, che uno integrale e l'altro XMM, che permettono appunto di vedere anche questi fenomeni, che sono quelli delle onde elettromagnetiche classiche, che invece non vediamo a terra, perché per fortunatamente l'atmosfera filtra raggi X, filtra raggi gamma, altrimenti non potremmo vivere. L'ESA ha fatto questi due strumenti, e quello che è un po' straordinario ed è quello che ha dato un po' il botto a questa notizia è che il 17 di agosto, quando in concomitanza con questa onda gravitazionale, si è visto anche questo fiotto di raggi gamma nello spazio. E per tornare alla domanda sulla strumentazione, c'è naturalmente la tecnologia oggi che permette di misurare le onde gravitazionali a terra.
E tra l'altro magari sì, spieghiamo brevemente, perché non è facile, intuitivamente poi alla radio a maggior ragione dovremmo avere delle immagini per capire, però abbiamo questi due strumenti che praticamente lanciano dei raggi laser in forma ortogonale, e poi se passa l'onda gravitazionale cosa succede?
Ma uno si accorcia o si allunga e poi si misura la differenza, però il dettaglio non lo conosco perché è tecnologia che è un po' fuori dalla mia portata, però praticamente si misura il tempo, si misura l'onda, praticamente un po' come il radar che viene usato per misurare la velocità sulla strada, c'è una riflessione, si calcola il tempo di andata e il tempo di ritorno, e in quel caso si fa la differenza tra i due raggi che hanno percorso due percorsi diversi, e quindi se uno si è allungato e l'altro si è accorciato per via di un'onda gravitazionale, si riesce a misurare questo infinitesima
variazione,
naturalmente anche su una distanza, ma penso che c'è chi ne sa più di me, che quindi può spiegarlo meglio il funzionamento. Bisogna dire che l'ESA sta facendo un rilevatore nello spazio. L'AISA Pathfinder è stato il
ne
primo.
Ne avevamo anche parlato, sì. Tra l'altro, perché siamo nell'ordine allora di diversi chilometri, quindi più allunghiamo, diciamo, i bracci e più eventualmente queste variazioni diventano significative. Roberto Trotta, lo so, è scontato ripeterlo ogni volta, però l'abbiamo letto sui giornali tante volte, insomma, di nuovo il vecchio Albert Einstein aveva ragione.
Sembra scontato, ma in realtà forse non lo è, perché la teoria della gravità di Einstein ci dà un'idea di che cos'è la gravità e che cos'è lo spazio-tempo, che francamente non è così intuitiva, cioè questa idea che lo spazio e il tempo non siano due entità distinte, bensì siano un'unica cosa chiamata spazio-tempo, e non solo lo spazio e il tempo si possono trasformare l'uno nell'altro, secondo Einstein, ma sono delle entità malleabili e fluide, e quindi non viviamo in uno spazio, in un tempo rigido in cui un secondo e un metro sulla Terra è la stessa cosa che un secondo e un metro in un'altra galassia o a una distanza cosmologica da noi. Lo spazio e il tempo cambiano e si trasformano l'uno nell'altro in maniera fluida. Questo è, diciamo, un'idea straordinaria che 100 anni dopo, poco più, ancora ci affascina, ed è sicuramente una grande conquista della scienza contemporanea, che siamo riusciti non solo a stabilire la verità scientifica di quest'idea dello spazio-tempo, ma a misurare le predizioni della teoria di Einstein, fra cui anche le onde gravitazionali, con una precisione incredibile. Ogni volta che facciamo una nuova misura, come quella delle onde gravitazionali predette da Einstein 100 anni fa, siamo sempre stupefatti dal trovare che Einstein aveva ragione, e aveva ragione con una precisione incredibile, perché non siamo mai riusciti a scoprire nessuna discrepanza tra le previsioni della teoria della relatività generale e dello spazio-tempo di Einstein rispetto alle misure sofisticatissime che ora siamo in grado di fare. Quindi questa coincidenza tra misure che riusciamo a fare sempre più sofisticate, sempre più difficili, sempre più precise, e predizioni di una teoria che è nata 100 anni fa è una cosa veramente stupefacente, e quindi ci lascia sempre anche, diciamo, noi scienziati che siamo dell'ambito, ci lascia sempre esterrefatti. Come è possibile che quest'idea veramente sia talmente precisa, talmente aderente a quello che è la realtà fisica dell'universo, da continuare a darci previsioni di fenomeni assolutamente stupefacenti.
Vorrei chiudere questo primo giro di interventi, dopo ci ascoltiamo un po' di musica e poi più tardi, tra l'altro, ci collegheremo con uno scienziato proprio di ESO, quindi dell'Osservatorio Europeo del Sud in Germania. Nicola Creton, come docente ma anche come divulgatore scientifico, scoperte come queste che cosa ci insegnano della scienza? Che cosa ci dicono della scienza? Perché è vero che noi stiamo parlando di fenomeni difficili da comprendere, lo capisco, ne stiamo parlando alla radio, se qualcuno non ha davanti uno schema magari ha difficoltà a seguire il nostro discorso, ma cerchiamo di renderlo il più divulgativo possibile. Però dietro tutto questo c'è la scienza, e oggi la scienza procede in scoperte sempre più affascinanti, però noi dobbiamo tenere presente un punto fermo, insomma, che è quello che la scienza ci trasmette e la difficoltà con cui lo fa.
Sì, io direi che la scienza e le scoperte scientifiche ci stupiscono. La natura ha sempre più immaginazione di noi, quindi scopriamo delle cose nuove. Roberto Trotta parlava di una nuova finestra nell'universo. Se pensate all'analogia con una finestra chiusa, ormai abbiamo potuto alzare le tapparelle e vediamo cosa c'è fuori. È fantastico questo, perché prima di alzare queste tapparelle non sappiamo niente di cosa c'è dietro, e in particolare nel caso delle onde gravitazionali è la prima volta che le possiamo osservare, e impareremo sicuramente un sacco di cose nuove che ancora lasciamoci stupire e non sappiamo cosa impareremo, però la storia mostra che ogni volta che si è aperta una nuova finestra nell'universo di osservazione si è scoperto dei fenomeni nuovi. Sto pensando ai raggi X di cui ha parlato Bruno Storni prima, o all'infrarosso che non si osserva bene dalla Terra. Quindi andare nello spazio ha permesso di fare queste nuove osservazioni. Oggi abbiamo un nuovo strumento, LIGO, e la cosa fantastica è che possiamo combinare le due tecniche, l'osservazione nel visibile e l'osservazione delle onde gravitazionali. Così impariamo molto di più, sulla posizione della sorgente, sulla la massa, sul fenomeno fisico che c'è dietro, grazie a questa collaborazione tra l'osservatorio LIGO e gli osservatori classici ottici.
Sarà interessante poi capire anche con l'aiuto dei nostri interlocutori davvero quali sono le finestre, diciamo, le ante che si aprono sulla conoscenza dell'universo. Sono domande che in fondo l'uomo si fa fin dalle origini, cercare di capire dove siamo nell'universo e come funziona l'universo dentro il quale ci ritroviamo. Potrebbe anche aiutarci a capire un po' qual è il destino di noi esseri umani su questo piccolo punto blu, come lo chiamava il grande astrofisico Carl Sagan. Se volete intervenire anche con domande molto concrete, perché capiamo che il tema è interessante, ne hanno parlato i giornali, l'avrete probabilmente letto anche sui portali internet, poi magari sorgono delle domande anche semplici. Noi cerchiamo di parlare in maniera divulgativa, però i nostri ascoltatori spesso fanno domande semplici che sono anche molto difficili, quindi se volete intervenire sapete come potete fare.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
I
voci.
Le 11:25, sempre Nicola Colotti al microfono per parlare della scoperta che è stata annunciata lo scorso 16 ottobre, o meglio l'avvistamento di una grande esplosione avvenuta lontano da noi, 130 milioni di anni luce. È successo qualcosa, due nuclei, due stelle molto pesanti si sono incontrate, hanno prodotto questo fenomeno delle onde gravitazionali che si propagano e che avevamo già visto in precedenza, ma questa volta gli strumenti ottici ci hanno consentito addirittura di vedere questo fenomeno, di vederne gli effetti. E quindi, come dicevamo prima, il grande Albert Einstein ha ricevuto un'ulteriore consacrazione, cioè oggi siamo in grado di misurare dei fenomeni che Albert Einstein aveva predetto. Capire perché questa scoperta, questo avvistamento di questo improvviso bagliore che si è manifestato in un certo punto del cosmo non è stato facile. E tra l'altro approfitto sia di Nicola Cretton che di Roberto Trotta per ricordare la difficoltà di capire da dove arrivano questi fenomeni, e in questo caso specifico a maggior ragione siamo dovuti andare a cercarlo il punto esatto dove avveniva.
Sì, perché le onde LIGO, l'apparecchio che misura le onde gravitazionali, non ci dice in modo preciso da dove viene. C'è una zona molto estesa possibile. È stata la combinazione di vari strumenti, Integral, il satellite di raggi X, di raggi gamma, e vari telescopi ottici, che ha permesso di centrare la posizione, di ridurre lo spazio dove cercare. E alla fine la zona era relativamente piccola, come 140 volte la Luna, dove all'interno c'erano 50 galassie. E quindi hanno monitorato queste 50 galassie e in una di queste hanno visto un evento particolare e hanno capito che era quello la sorgente. Quindi senza questa combinazione di osservatori non si poteva sapere in modo preciso da dove veniva.
Roberto Trotta, chiedo scusa perché forse abbiamo un paio di ascoltatori che vogliono intervenire. Dovrebbero esserci Marco e poi Anna. Sentiamo se c'è qualcuno. Marco?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, dica.
Molto interessante la trasmissione. Ma mi sembra che mai l'astrofisica, ma anche la quantistica, diventano fenomeni sempre più incomprensibili ai più. Cioè è tutto controintuitivo. Mi chiedo come ci si possa fare un'immagine dello spazio-tempo, perché siamo abituati a vedere lo spazio come un vuoto assoluto, invece non è vero. Mm-hmm. Ma è difficile farsi un'immagine diversa. Non vedo come si possa rendere fruibile ai più tutti questi fenomeni.
E ci proviamo, non è facile, però rigiro subito la patata bollente a Roberto Trotta, e poi però prima sentiamo anche Anna, che così raccogliamo le due telefonate. Intanto grazie Marco, domanda non facile la sua. C'è forse anche Anna in linea, pronto?
Sì, ci sono.
Buongiorno.
Io ho avuto l'occasione l'anno scorso di visitare il Virgo in Italia.
E vicino a Pisa, no? Vicino in Toscana.
Cascina, esatto, vicino a Pisa, esatto. E appunto, cioè, visto che appunto parlavate di ordini di grandezza e di misura, siccome sono estremamente difficili da immaginare, cioè volevo fare appunto un esempio. Appunto si parla allora sui 3 chilometri di lunghezza dei due bracci, delle variazioni dell'ordine dei 10 alla meno 18 metri, che a chi ne sa qualcosa magari dice già un po' di più, anche se comunque è difficilissimo da immaginare, però a chi forse è un po' più lontano dal discorso è veramente difficile da farsi un'idea. Comunque loro ci raccontavano, tanto per darvi un po' l'idea dell'accuratezza delle misurazioni, ci dicevano che appunto loro a distanza di 30 chilometri dal mare addirittura le loro misurazioni, tanto sono fini, venivano influenzate dalla vibrazione delle onde del mare distanti 30 chilometri, tanto per dare l'idea. E per eliminare il più possibile varie vibrazioni date anche dal traffico, date da micro scosse di terremoto, dal custode che passa con la macchina vicino ai due bracci e così, ci dicevano appunto gli specchi che riflettono questi raggi laser, sono sospesi a colonne di 11 metri di altezza con un sacco di filtri all'interno per eliminare il più possibile ogni qualsiasi
interferenza
e vibrazione.
Direi che
è una cosa. Infatti, appunto, quando noi erano in fase proprio di campionamento di tutte queste interferenze possibili.
Che vanno ovviamente scartate in qualche modo.
Scartate.
È un problema. Anna voleva anche fare una domanda. No, voleva semplicemente testimoniare. Sì, allora velocemente.
Molto veloce. Avete parlato, Nicola Cretone ha parlato appunto di come si determina la direzione dalla quale provengono questi fenomeni. Ma la distanza come viene misurata?
Mm-hmm. Ecco, questa domanda vediamo se possono rispondere sia Nicola Cretone che Roberto Trotta. Intanto grazie Anna, che è astrofila, perché lo possiamo anche dire, segretaria della Società Astronomica Ticinese, quindi ha comunque una certa competenza in materia, però è andata come curiosa a vedere quanto raffinate possono essere queste misurazioni. Roberto Trotta, cominciamo dalla domanda posta da Marco, domandona
difficilissima, ed effettivamente Marco ha ragione. Tutte queste scoperte, queste idee della fisica contemporanea veramente spingono la nostra immaginazione all'estremo e a volte anche un pochettino al di là dell'estremo. Ma riguardo a come immaginarsi lo spazio-tempo di Einstein, forse l'analogia migliore rimane quella classica del lenzuolo, diciamo. Se uno prende un lenzuolo e prende i quattro angoli di un lenzuolo,
cioè chi usa anche la metafora del trampolino di gomma,
il trampolino va anche meglio. L'idea fondamentale è quella di avere una superficie che sia flessibile, che quindi possa cambiare forma in risposta alla presenza di un oggetto massiccio come potrebbe essere la Terra, il Sole, una galassia, un buco nero. E quindi se uno prende una palla di piombo, diciamo, la mette su un trampolino oppure su un lenzuolo teso, si vedrà questa inflessione che si produce nel lenzuolo, nel trampolino, e questa inflessione ci dà l'idea del cambiamento della forma proprio dello spazio-tempo in risposta alla massa che viene posta in mezzo allo spazio-tempo. Se poi noi lanciamo una biglia molto più leggera lungo il lenzuolo, la biglia seguirà una traiettoria che non è più diritta, perché chiaramente la biglia seguirà l'inflessione creata dalla palla di piombo che abbiamo messo al centro del lenzuolo. E questo ci dà l'idea che lo spazio-tempo funziona in entrambe le direzioni, ovvero la forma del lenzuolo dello spazio-tempo risponde alla presenza della palla di piombo pesante, massiccia, e se abbiamo una massa più piccola, come potrebbe essere la Luna, un asteroide, una forma di massa che è inferiore a quella della palla di piombo, la sua traiettoria viene determinata non dalla forza gravitazionale come Newton ci ha spiegato nel 600, ma bensì dalla forma stessa dello spazio-tempo, cioè la biglia che segue la traiettoria curva sul lenzuolo, perché il lenzuolo stesso è curvo, ci dà l'idea che la gravità non è una forza che attrae, bensì è la forma e la geometria dello spazio-tempo stesso. Quindi un'idea veramente esoterica, e come dicevo prima è incredibile che siamo in grado di verificarla con questo genere di scoperte del tutto affascinanti.
Anche perché in tutto questo poi rimane sempre che la velocità della luce è l'unico elemento costante che non varia mai, perché la luce viaggia sempre alla stessa velocità.
E questo è un altro, ci apre tutta un'altra serie di paradossi e idee affascinanti. E mi è piaciuta molto l'analogia che Anna ha dato riguardo a dare un'idea della sensibilità di questo strumento e dell'incredibile ingegneria che sta dietro costruire questi strumenti per le onde gravitazionali. Un'altra maniera di visualizzare la difficoltà di queste misure è pensare che una vibrazione tale, diciamo, se ponessimo una sorgente alla distanza della Luna, quindi 300.000 km da noi, il genere di sensibilità che lo strumento è in grado di percepire per misurare le onde gravitazionali equivale a spostare la Luna di più o meno una distanza equivalente allo spessore di un capello umano. Quindi forse anche questo può dare un'idea dell'incredibile difficoltà di fare queste misure sofisticatissime, per cui bisogna veramente eliminare ogni sorgente di disturbo, altrimenti non sarebbe mai in grado di osservare questo genere di questo genere di dettagli
così infimi. Bruno Storni, la tecnologia per costruire degli strumenti così sofisticati, abbiamo detto LIGO e Virgo a terra, e poi ci sono gli osservatori spaziali che lanciamo nel cosmo, li lanciamo in orbita intorno alla Terra, magari li allontaniamo perché questo ci permette di osservare, implica che dietro c'è tutto un lavoro anche di sperimentazione a terra, cioè questi strumenti devono essere costruiti in modo che poi garantiscono dei valori che sono sempre comunque attendibili e confrontabili.
Sì, cioè, la parte spaziale bisogna suddividerla in due. Uno è proprio lo strumento in sé, dove effettivamente può essere un rilevatore raggi X che effettivamente può essere tarato molto bene a terra, no? Poi l'altro è da avere in orbita un supporto, un satellite che permetta poi a questo rilevatore di vedere. E per questo, per esempio, proprio Integral è un caso classico, visto che lavora nei raggi gamma e anche nei raggi X, ha un'orbita particolare che lo porta fino a 150 mila chilometri da Terra, in un'orbita altamente elicoidale, così da uscire dalla zona delle fasce di Van Allen, dove abbiamo effettivamente anche delle fonti di raggi X che potrebbero disturbare la misurazione, e quindi il sensore è talmente sensibile che sarebbe disturbato proprio dal campo magnetico e da quello che il campo magnetico accumula come particelle che vengono particelle cosmiche che poi creano radiazioni locali. Quindi siamo a livelli di sensibilità che devono effettivamente, che funzionano solo se si va molto lontano dalla Terra, già nello spazio, dove effettivamente si riesce poi solo a vedere quello che viene dalla sorgente, come in questo caso è stato molto interessante perché è stata rilevata l'onda gravitazionale, come ha detto Nicola prima, e poi grazie a due satelliti, uno è Fermi della NASA e l'altro appunto è Integral, si è poi anche visto che cosa succede e dove esattamente. Poi grazie a questo si è poi visto che questa esplosione ha prodotto anche appunto tutti gli elementi di cui hai parlato prima.
E tra l'altro Bruno Storni ne parla a ragion veduta, perché se ne è occupato proprio nei suoi studi, nel suo lavoro, di utilizzare anche delle simulazioni, fare comunque delle prove a terra per capire quanto questi strumenti debbano essere precisi. La stessa cosa Nicola Creton, questa precisione, questa capacità osservativa che in questo caso ci ha permesso di vedere questa improvvisa esplosione di raggi gamma, chiama in causa la capacità osservativa che abbiamo a terra con gli osservatori spaziali, in particolare quelli di ESO.
Sì, giusto. Penso che abbiamo un ospite dopo Ferdinando.
Ci stiamo cercando. Forse siamo riusciti a raggiungerlo in linea. Ferdinando Patat, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Astronomo al quartier generale dello European Southern Observatory a Garching in Germania. Lei è esperto di supernove nell'universo locale ed è membro di uno dei team che hanno studiato la sorgente di onde gravitazionali. Allora giro subito a lei la domanda. Cosa avete fatto in concreto? Perché poi tutta questa notizia è stata così importante per voi?
Beh, diciamo che la reazione è stata quasi immediata. Il segnale delle onde gravitazionali purtroppo è arrivato durante il giorno del tempo cileno, dove i nostri telescopi sono collocati a circa 3.000 metri di altezza sulle Ande cilene. Istantaneamente si è scatenata, posso dirlo, una campagna osservativa probabilmente senza precedenti anche qui all'Osservatorio Europeo Australe.
A livello globale, quindi, stiamo parlando del mondo intero praticamente.
Certo. C'era, va detto, che avevamo approvato quasi una decina di programmi in attesa che arrivasse il trigger da parte dei detector delle onde gravitazionali, quindi eravamo pronti alla reazione. Istantaneamente, appena si è fatto buio, è iniziata la ricerca, perché sapete che la error box, cioè la localizzazione in cielo, era piuttosto incerta, ma il campo, insomma, era abbastanza chiaro. I vari team hanno ispezionato circa 40 galassie nel campo, entro, diciamo, la scatola di errore, si dice, e praticamente subito hanno localizzato questa galassia, e questo evento, che non si era mai visto prima, è stato ottenuto dalla spettroscopia sia ottica che infrarossa con i nostri telescopi, e questo appunto ha mostrato che si trattava di una chilonova, e per una delle prime volte in cui, diciamo, esistono già dei modelli e delle predizioni che poi vengono confermati dalle osservazioni, quindi l'abbondanza presenza degli elementi pesanti, l'alta velocità, la presenza dei raggi gamma, per cui è stata una cosa direi senza precedenti. Io forse esagero nel dire la scoperta del secolo, ma nel caso dell'astronomia è sicuramente una delle scoperte più importanti. E chiudo questo primo intervento soltanto dicendo: mi è arrivato sul tavolo ieri la rivista Nature, che tutti conosciamo, e la copertina si intitola Anatomy of a Kilonova, e il giornale include 6 articoli su questo fenomeno, e questo credo la dica lunga sull'importanza della scoperta.
Roberto Trotta, perché è importante per noi osservare la fusione tra due stelle molto pesanti, due stelle di neutroni? Abbiamo capito che le onde gravitazionali sono state analizzate per la prima volta, l'abbiamo detto, grazie alla fusione di buchi neri. I buchi neri non si riescono a vedere nel senso proprio del termine, perché da un buco nero non sfugge niente, neanche la luce. Questa volta invece abbiamo visto qualcosa, abbiamo visto questo scontro improvviso e soprattutto questo bagliore. Ma perché osservare uno scontro tra due stelle molto pesanti è così importante e ci dice così tante cose?
Vorrei tornare un secondo prima di rispondere a questa domanda, sulla domanda... vorrei tornare un secondo virgola sette sulla domanda di Anna, perché siamo scordati di rispondere alla sua interessante domanda, sì, su come si determina la distanza del fenomeno.
Bravo Roberto Trotta che l'ha memorizzato, bravo.
E brevemente, noi abbiamo parlato spesso di finestra, di osservazioni, però in realtà forse l'analogia migliore per le onde gravitazionali è quella di ascoltare invece l'universo, quindi non è in realtà un'osservazione fatta con i nostri occhi, bensì forse l'analogia migliore è quella con le orecchie, perché queste onde gravitazionali sono una forma di onde e quindi ci permettono di veramente ascoltare queste vibrazioni dello spazio-tempo. Quindi più che una finestra, in realtà ci siamo tolti i batuffoli dovat dalle orecchie, se vogliamo, per ascoltare l'universo e le onde gravitazionali che lo attraversano, e ascoltando le onde gravitazionali, in particolare la forma dell'onda, quindi la forma del suono, se vogliamo, delle onde gravitazionali, si può ricostruire la distanza all'oggetto. Quindi è così che sappiamo che questo fenomeno è avvenuto 130 milioni di anni luce da noi. Ma per tornare alla domanda sulle stelle di neutroni, come diceva il collega Alleso, si tratta di una scoperta fenomenale, forse veramente una delle scoperte più importanti in astronomia e in astrofisica, perché in un colpo solo siamo riusciti a chiarificare molti misteri rispetto a questi oggetti, di cui fino ad ora sappiamo veramente poco. Ad esempio, grazie a questa scoperta sappiamo ora che questi getti di onde gamma brevi, veloci, di cui si erano osservati parecchi casi nel passato, sono veramente dovuti a due stelle di neutroni che si fondono, cosa che prima non si sapeva. Siamo riusciti a vedere il segnale della formazione degli elementi pesanti, tra cui l'oro, il platino, eccetera, come conseguenza della fusione di queste stelle a neutroni, e di nuovo questo risolve un problema che era aperto da decenni in astrofisica: come si formano questi elementi pesanti nell'universo. E sappiamo ora, grazie a quest'unica incredibile campagna osservativa, che una gran parte di questi elementi proviene appunto dalla fusione di stelle a neutroni. E la grande quantità di dati in tutte le lunghezze d'onda, onde gravitazionali, ma anche nel visibile, nell'infrarosso, nel raggi gamma, eccetera, ci permette di studiare questo fenomeno astrofisico abbastanza esoterico in un dettaglio che prima non era mai stato possibile, e quindi ci permette di capire meglio la natura delle stelle a neutroni e la maniera in cui nascono, in cui muoiono, e quello che accade a livello della formazione di questi oggetti. Quindi si tratta veramente di un'opportunità unica di investigare un fenomeno che se vogliamo è la chiave a molte delle domande che l'astrofisica si era posta negli ultimi decenni.
Ferdinando Patat, una domanda che deriva anche un po', diciamo, dal fatto di seguire ogni tanto quello che succede nel campo dell'astronomia, e con Nicola Creton, tra l'altro, abbiamo curato un ciclo di trasmissioni proprio dedicato all'astronomia, in cui parlavamo appunto di grossi fenomeni come l'esplosione di supernove e appunto l'esistenza dei buchi neri. E fenomeni come questo, di questa emissione improvvisa di raggi gamma, non sono così rari nell'universo, ma perché questo fenomeno in particolare per voi diventa la madre di tutti i fenomeni di questo genere?
Beh, sai, in questo caso, come dicevano i miei colleghi prima di me, è l'associazione multipla dell'esplosione e del rilascio di materiali pesanti a grandissima velocità. la detezione delle onde gravitazionali e dei raggi gamma e dei raggi X, diciamo, ci ha dato un laboratorio astrofisico senza precedenti in cui abbiamo potuto studiare il fenomeno in tutte le sue lunghezze d'onda, in sostanza. È vero che questi, c'è una discussione naturalmente che adesso è aperta, quanto questi fenomeni siano frequenti, perché ad esempio visto che sulla Terra ci ritroviamo molto più oro di quanto è platino e materiali pesanti in generale di quanto ci aspetteremmo da una normale evoluzione stellare, vuol dire che prima che si formasse il sistema solare, qui in questa zona si deve essere verificato un evento simile a quello del 17 agosto, per cui diciamo, se vogliamo, questo fenomeno è importante perché in qualche modo, anche da un punto di vista filosofico, ci porta indietro all'origine del tutto, o meno del mondo così come noi lo conosciamo. Da un punto di vista così astrofisico, andando al di là della filosofia, è estremamente importante perché sulla Terra non siamo in grado e probabilmente non saremo mai in grado di avere a disposizione fenomeni che raggiungano questo livello di energie, per cui test, diciamo, sulla teoria dovranno per forza di cose avvalersi di questo tipo di risultati. E come diceva il mio collega, questo è un risultato di fisica fondamentale, non è più andare a cercare questo o quel dettaglio in questa galassia, in quest'altra stella, è proprio andare alla base della fisica e della comprensione dell'universo così come noi lo percepiamo.
Straordinario, direi. Ci torniamo tra un attimo, concediamoci un po' di musica anche per dare agli ascoltatori il tempo anche di metabolizzare tutte queste informazioni. Non è facile alla radio, non abbiamo l'ausilio delle immagini, però almeno cerchiamo di evocare, come dire, la complessità dell'analisi e dell'osservazione di questi fenomeni e soprattutto la loro temporalità, cioè viaggiamo nello spazio e nel tempo, ci permette di capire che cosa è successo in un passato molto lontano, potrebbe permetterci di capire anche quello che potrebbe succedere in un futuro altrettanto lontano.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky.
Hold back the river, let me look in your eyes.
Ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione che stiamo dedicando appunto all'osservazione avvenuta nelle scorse settimane di un'improvvisa esplosione di luce nel cosmo a 130 milioni di anni luce da noi, che ci ha detto molte cose sulle onde gravitazionali di cui avevamo già scoperto empiricamente, possiamo dire, l'esistenza già teorizzata a suo tempo da Albert Einstein. Adesso improvvisamente un fiotto di luce, un'esplosione di luce nel cosmo ci dice un sacco di altre cose. Roberto Trotta, quando ci siamo sentiti per preparare questa trasmissione, tra gli aspetti che voi astrofisici avete messo in luce c'è anche il fatto che l'osservazione di un fenomeno come questo ci potrebbe dire molte cose anche sul nostro futuro nell'universo, oltre che sul nostro passato.
Assolutamente, perché ci permette di misurare in una maniera totalmente nuova un'importante costante della natura, o quantomeno un parametro della natura, che si chiama la costante di Hubble. Quindi si tratta di un numero che misura la velocità a cui l'universo si sta espandendo in questo momento. Sappiamo che l'universo si espande, che quindi cresce in funzione del tempo, e sappiamo anche negli ultimi 20 anni che non solo l'universo si espande, ma che questa espansione sta accelerando nel tempo, quindi l'universo cresce a velocità sempre maggiore nel tempo, un fenomeno che viene attribuito a un'entità tuttora sconosciuta che si chiama energia oscura. E quindi questo è uno dei grandi misteri della cosmologia, uno dei grandi misteri della natura fondamentale dell'universo. Ebbene, queste onde gravitazionali, attraverso la misura simultanea della distanza e della velocità a cui queste stelle di neutroni si stanno allontanando dalla Terra, diciamo che vengono portate via da noi dall'espansione dell'universo, misurando queste due quantità allo stesso momento ci permette di ricostruire la velocità di espansione dell'universo, e questo ci informa su quale sarà il futuro ultimo dell'universo, e in particolare ci può dare un'interessante soluzione a un problema che al momento rimane insoluto, ovvero il fatto che misure precedenti di questa costante di Hubble sono in disaccordo fra di loro. Abbiamo diverse maniere di misurare questa costante che però non convergono allo stesso valore. Questo è un mistero che rimane veramente importante da chiarificare, perché capire quale sia il vero valore della costante di Hubble ci permetterebbe di capire quali delle misure precedenti siano sbagliate, o se non sono sbagliate potrebbe essere un'indicazione del fatto che c'è della fisica che ancora non comprendiamo veramente, che determina l'espansione dell'universo, oppure qualche cosa a che fare con l'energia oscura dell'universo. Quindi ci sono diverse domande veramente che vanno al cuore della natura fondamentale del cosmo, che questa nuova misura in prospettiva futura ci permetterà di risolvere e capire veramente di che cosa è fatto l'universo, come si sta espandendo e quale sarà il suo destino futuro.
Pochissimi minuti prima della conclusione, però volevo girare a Fernando Patat, che è astronomo appunto al quartier generale di ESO in Germania, la domanda di un ascoltatore, ma estendendola direi. Lui chiede, Patrizio dice: scusate la mia ignoranza, vuol dire che questo evento è successo 150 milioni di anni fa? In buona sostanza, se diciamo che è 150 milioni di anni luce lontano da noi. E aggiungo, come facciamo a sapere che l'osservazione di quella espulsione di raggi gamma è la stessa sorgente poi delle onde gravitazionali che abbiamo misurato? Come facciamo a essere così precisi?
Allora, per la prima domanda, certo, sì, guardare un oggetto che si trova a una distanza di 150 milioni di anni luce vuol dire che l'esplosione rispetto al sistema di riferimento temporale della Terra è avvenuta 150 milioni di anni fa, il che significa molto, ma molto prima che il genere umano facesse la sua comparsa sulla Terra sotto forma di Homo sapiens morfologicamente formato. Quindi sì, l'astrofisica, la cosmologia più in generale, ha questo vantaggio che guardare indietro nello spazio vuol dire guardare indietro nel tempo, quindi abbiamo una macchina del tempo gratuita. Per la seconda parte della domanda, la domanda è molto ben posta. Questo è un problema, diciamo, in generale che si aveva anche prima, fra la coincidenza fra le posizioni dei raggi gamma e quello delle supernove, vuol dire, e delle esplosioni ottiche, diciamo la controparte ottica, vuol dire che semplicemente la tecnologia di adesso ci ha permesso di avere una risoluzione sufficiente per dire che i raggi gamma, i raggi X e la radiazione, diciamo, ottica venivano tutte dallo stesso posto. Che poi questo sia anche la sorgente delle onde gravitazionali ci è dato dalla coincidenza in termini di tempo. Il momento in cui abbiamo misurato la partenza delle onde, l'arrivo delle onde gravitazionali coincide, poi nei dettagli possiamo discutere, ma coincide molto precisamente con quello della detezione alle altre lunghezze d'onda, il che vuol dire che la probabilità che stiamo vedendo per caso due eventi che siano scorrelati nel cielo è estremamente bassa, per cui non ne abbiamo la certezza assoluta in termini matematici, ma siamo molto vicini alla certezza.
Roberto Trotta, una domanda finale da ricercatore astrofisico che guarda quello che abbiamo ottenuto e pensa a quello che potremmo ancora ottenere. Che cosa vorreste ancora scoprire sul funzionamento dell'universo che intravediamo ma che ci sfugge?
Dal mio punto di vista, un ricercatore che è interessato alla natura fondamentale delle proprietà dell'universo, quindi la materia oscura, l'energia oscura, l'origine dell'universo, per me veramente questa nuova finestra, o meglio queste nuove capacità uditive, se vogliamo, sull'universo, aprono la possibilità di investigare la natura fondamentale dell'energia oscura, e quando avremo sicuramente in brevissimo tempo, forse nei prossimi mesi e sicuramente anni, avremo decine e decine di questo genere di osservazioni, saremo in grado di cominciare a costruire una scala di distanza nell'universo utilizzando queste sirene standard, come si chiamano, e quindi ci permetterà di ricostruire l'espansione dell'universo, la storia dell'universo in una maniera completamente nuova che non era mai stata possibile prima, e questo sicuramente ci darà nuove informazioni su quello che è forse la domanda più importante della fisica contemporanea: che cos'è l'energia oscura nell'universo e da dove viene? E questo, secondo me, sarà uno dei grandissimi progressi che vedremo nei prossimi anni grazie a questa scoperta fondamentale.
Nicola Cretò, ricordiamolo perché un ascoltatore ci chiede: ma le onde gravitazionali si muovono alla velocità della luce?
Sì.
Si muovono alla velocità della luce?
Sì, sì. Si è avuto una conferma sperimentale di questa supposizione di Einstein. Adesso è stato misurato. La risposta è sì.
Proveremo a fare altra divulgazione, perché è vero che, come diceva Marco e come poi ha ribadito anche Roberto Trotta, è tutto molto intuitivo, a volte non si fatica a capire la dimensione dello spazio-tempo, no? Le tre dimensioni fisiche più il tempo, tutto legato in questo reticolo che Einstein aveva teorizzato e che invece poi i dati scientifici ci dimostrano esiste per davvero. Immaginate, da un piccolo punto blu che è la Terra dispersa nel cosmo riusciamo a vedere fenomeni che sono davvero straordinari. Grazie per averceli fatti rivivere a Nicola Cretò, Bruno Storni, Roberto Trotta e Ferdinando Patat, che hanno collaborato con noi a rendere visivo un qualcosa che lascerà probabilmente darà materia di studio agli astrofisici ancora per molti anni. Chiudo ricordandovi che domani parleremo di economia, parleremo di un festival di economia. Restate con noi, da Nicola Colatti al microfono a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.